Nella scorsa puntata ci siamo occupati delle inferenze e della distinzione tra inferenze buone e cattive. Quest'ultima distinzione va ora approfondita. Invito tutti a dare uno sguardo alla slide numero 201, dove sono presentati tre esempi di inferenze con un'unica premessa. Per chiarezza, sono formulate in lingua italiana. La 7.4 ha come unica premessa Alfredo è felice. Conclusione, quindi, Alfredo è felice oppure Marco ama Giovanna. La 7.5 ha come premessa il cielo è marrone, quindi il cielo è marrone oppure Parigi è la capitale del Giappone. La 7.6 ha come premessa Alfredo è felice, quindi, conclusione, Alfredo è felice e Marco ama Giovanna. Vi invito a osservare la somiglianza strutturale tra le 7.4, la 7.4 e la 7.5. Entrambe hanno una conclusione formata da una disgiunzione e la premessa è nella disgiunzione, il primo disgiunto è identico alla premessa. Quindi Alfredo è felice, quindi di nuovo Alfredo è felice oppure Marco ama Giovanna. Quindi, alla luce del nostro sguardo formale alla logica, questo è un linguaggio naturale, ma abbiamo ormai imparato che quello che conta è la struttura formale delle inferenze, è del tutto evidente che 7.4 e 7.5 hanno la stessa struttura formale. Per cui se una è una buona inferenza, è buona inferenza anche l'altra. Se tenete conto e ricordate la definizione di inferenza deduttiva che è fornita nella slide numero 203, intuitivamente un'inferenza è deduttiva se e solo se non vi è alcun possibile stato di cose in cui le premesse sono vere e la conclusione è falsa, potete seguirmi nell'illuminazione secondo la quale 7.4 e 7.5 sono inferenze deduttive, perché non vi è nessun stato di cose, nessun mondo possibile in cui, per esempio, la premessa Alfredo è felice è vera, ma la conclusione Alfredo è felice oppure Marco ama Giovanni è falsa. Questo perché una disgiunzione è vera nel caso in cui almeno uno dei disgiunti sia vero. Alfredo è felice, il primo disgiunto è vero, quindi tutta la disgiunzione è vera. Per cui in un mondo in cui la premessa è vera, in cui Alfredo è felice è vero, sarà vera anche la disgiunzione Alfredo è felice oppure Marco ama Giovanni. Per gli stessi motivi anche la 7.5, che ha la stessa struttura formale, è un'inferenza deduttiva. Non c'è nessun stato di cose in cui la premessa è vera e la conclusione è falsa. Veniamo invece a 7.6. Qui le cose cambiano, perché da Alfredo è felice non possiamo dedurre che Alfredo è felice e Marco ama Giovanni, in quanto la conclusione dice molto di più della premessa, e possiamo immaginare uno stato di cose in cui la premessa è vera, ma la conclusione è falsa. Per esempio, uno stato di cose in cui Alfredo è felice, ma Marco non ama Giovanni. E in questo stato di cose la premessa è vera, che Alfredo è felice, ma la conclusione è falsa perché Marco non ama Giovanna e quindi basta che uno dei congiunti, qui sono congiunti, della conclusione sia falso per rendere falsa tutta la conclusione. Bene, questo dovrebbe dare almeno un'indicazione intuitiva della differenza tra inferenze deduttive e non. Chi vuole un'analisi delle slide che informino con precisione sulle inferenze 7.4, 7.5, 7.6 deve andare alla slide 205, 206 e 207, dove cose che ho detto sono scritte per benino. Ovviamente deve andare a studiarsi la dispensa. Le nozioni che noi abbiamo introdotto, in particolare quelle di inferenze deduttive, deduttiva, quella di inferenza deduttiva, ci consentono di proseguire la trattazione introducendo ora la distinzione, il concetto di teorema. Prima però un ultimo cenno alla distinzione buone e cattive. Senza dubbio le inferenze induttive sono buone inferenze e senza dubbio la 7-6 è una cattiva inferenza. Non voglio però insinuare in voi il sospetto che tutte le inferenze che non sono deduttive siano cattive inferenze. I filosofi della scienza e i logici hanno studiato molti tipi di buone inferenze che non sono deduttive. Voi ne conoscete uno, che sono le inferenze deduttive, scusate, induttive. Più avanti nelle dispense vi imbatterete anche nelle inferenze abduttive. Insomma, alcune inferenze non sono deduttive, ma sono preziose, vengono usate non solo nella scienza, ma anche nella vita quotidiana. Pensiamo ai giudici, ai medici e anche a tutti noi quando facciamo inferenze induttive, cioè probabilistiche. Chiusa questa parentesi sul buono e sul cattivo, veniamo ai teoremi. Tutti noi abbiamo studiato qualche teorema alle secondarie. Abbiamo anche dimostrati, o meglio, abbiamo imparato la dimostrazione. Poi qualcuno talentuoso, forse per esercizio, ha anche dimostrato un teorema che non sapeva. Forse non entrerà negli annali della matematica, anche un esercizio molto facile, relativamente facile, di un libro di testo del liceo scientifico, chiede a volte allo studente di dimostrare un teorema. Cosa significa teorema? Teoremi, naturalmente, alcuni sono famosissimi, tutti nominano il teorema di Gödel senza conoscerlo, per esempio. Euclide ha dimostrato tantissimi teoremi in geometria e anche in fisica si possono dimostrare dei teoremi. Si tratta ora di, e in teoria, delle probabilità. In realtà il nostro fine è introdurre i teoremi, prima o poi, della teoria delle probabilità. Allora, definiamo questa nozione. Molte teorie matematiche e scientifiche si basano su un ristretto numero di principi fondamentali che sono costituiti da determinati assiomi e definizioni. Si parte da lì con un certo numero di assiomi e definizioni. Siamo tutti naturalmente sulla slide 208. Si noti che gli assiomi hanno contenuto fattuale, nel senso che veicolano informazione su certi fatti, mentre le definizioni hanno carattere convenzionale, nel senso che fissano il significato di certi termini e lo fanno in maniera convenzionale, cioè per un accordo si arriva tutti allo stesso punto. Per esempio, nella geometria di Euclide, gli assiomi sono cinque, quasi tutti li conoscono, ma ne cito solo uno, per un punto passano infinite rette. Questo assioma dà delle informazioni fattuali sui punti e sulle rette. Ma se io invece dico che un triangolo è un poligono con tre angoli, non do alcuna informazione sui triangoli perché sto appunto definendo il concetto di triangolo. Sto definendo un concetto convenzionalmente. Avrei potuto definire il concetto di trilatero. Un trilatero è un poligono con tre lati. Le definizioni fissano il significato dei termini che poi useremo nello sviluppo di una teoria. Per riferirci all'insieme degli assiomi delle definizioni di una teoria T, parleremo semplicemente dei principi P1, puntini puntini, PK di T. Quindi usiamo il termine principi per comprendere tutti i punti di partenza, la base di una teoria, che poi voi sapete cos'è un sistema teorico, l'abbiamo studiato qualche lezione fa, quindi sapete benissimo che la maggior parte delle teorie non sono singoli enunciati, ma insiemi di leggi, di ipotesi. E noi qui le definiamo a partire da un anche qua stiamo usando teoria nel senso di sistema teorico e ci occupiamo della struttura di un sistema teorico. Come è fatto? Allora, la base, le fondamenta sono i principi, che chiameremo P1, PK, dove la P sta per principi. Dire però una teoria non ha solo i principi, ha anche i teoremi. Diremo che l'enunciato T minuscolo è un teorema di T maiuscolo nel caso in cui e adesso avete davanti la dispensa, posso dire semplicemente T, in cui T è deducibile dalla teoria, o più precisamente dai principi della teoria. Quindi un teorema è un enunciato, un teorema di una teoria T è un enunciato deducibile dai principi di T. La nozione di teorema di T, dove P1 PK sono i principi di T, può venire così definita. Questa è una definizione formale, rigorosa, di quanto si è detto, che T è un teorema della teoria T, il teorema T piccolo, minuscolo, è un teorema della teoria T, quando l'inferenza P1 PK, che sono i principi della teoria, quindi T è un'inferenza deduttiva. Bene, siamo ora pronti a vedere, non certo a dimostrare, sono cose molto semplici, a vedere i primi teoremi. So che non resistete alla curiosità e quindi procediamo. E i primi teoremi delle nostre dispense li troviamo nel capitolo sugli elementi di teoria delle probabilità. Prima di affrontare la teoria matematica delle probabilità, per gli intimi teoria delle probabilità, chiamata anche da alcuni calcolo delle probabilità, ricordiamo alcuni punti sul concetto di probabilità, che è un concetto duale, lo sappiamo, ma la parola duale mi piace, l'abbiamo introdotta adesso, dotato di due significati ben distinti che possono venire così illustrati. Probabilità statistica, termine comunemente usato per indicare la frequenza relativa o percentuale di un determinato tipo di eventi, esempio la percentuale dei decessi nella popolazione colpita da un'epidemia di peste. Sto richiamando alla vostra memoria nozioni introdotte a suo tempo, per esempio a proposito del concetto di spiegazione statistica. E poi probabilità epistemica, termine comunemente usato per indicare il grado di credenza di un individuo nella verità di determinati enunciati. Esempio, il grado di credenza di un individuo nella verità della supposizione o ipotesi o congettura che domenica prossima pioverà, o anche dell'ipotesi che esistono forme di vita intelligente su altri pianeti. Quanto ci credo? Quanto è intensa la mia fiducia nella verità di queste ipotesi? Bene, la mia probabilità epistemica che attribuisco a questa ipotesi riflette appunto l'intensità della fiducia. Ma questi concetti intuitivi di probabilità sono vecchissimi, accompagnano la nascita del genere umano fino dalle caverne in cui giocavano con rudimentali forme di dadi e probabilmente hanno sempre avuto un concetto duale di probabilità. Probabilmente sapevano anche il teorema di Pitagora in pratica nel misurare i campi. I nostri antenati scimmioni pieni di peli, così ce li rappresentano certi cartoons, sapevano un fracco di cose, ma a livello intuitivo, non formalizzato. Bisogna attendere la metà del 600, quindi ieri, l'altro ieri, 4 secoli fa, per vedere sviluppata la teoria matematica delle probabilità, detta anche calcolo delle probabilità, ad opera di alcuni grandi matematici, tra i quali i francesi Blaise Pascal, Pierre de Fermat, e i due erano contemporanei, e il calcolo delle probabilità nasce soprattutto dalla loro corrispondenza. Ha in realtà un'affascinante origine nel passato libertino di Pascal, che consigliava un caro amico su come non essere fregato nel gioco dei dadi. E per fare questo sviluppò i primi elementi di calcolo di probabilità, da cui poi partì la sua corrispondenza col matematico Fermat. Agli inizi dell'Ottocento un'organica sistemazione della teoria della probabilità fu presentata da un grande matematico, fisico, astronomo francese, che era Pierre Simon de Laplace, forse l'autore del primo trattato di teoria delle probabilità. Poi bisogna aspettare ancora un po', parecchio devo dire, perché negli anni 30 del secolo scorso, del Novecento, il matematico russo Andrei Nikolaevich Kolmogorov, per gli intimi Kolmogorov, vissuto nel pieno dell'Unione Sovietica, fornì la prima fondazione assiomatica della teoria delle probabilità. Mi pare che il suo libro fosse pubblicato nel 1934, l'epoca di Stalin, del Gulag, dei massacri, della rivoluzione, dove bastava esistere per essere mandati in Siberia e uccidere e essere uccisi. Questa fu la sorte di molti intellettuali sovietici, ma c'era un campo in cui eri relativamente immune dalla persecuzione, quel campo era la matematica. Le menti libere si occupavano di matematica e non di filosofia, come vedremo nella prossima puntata.